105.250 di Blackout, continuiamo con le nostre dirette approfondimenti e volevamo oggi parlare dello sciopero GTT del 29 e del 9. Lo sciopero è stato prima dichiarato il 29 di 24 ore, poi qualcuno l'ha ridotto a 4, ma è stato differito, se non sbaglio. USB ha differito lo sciopero e l'ha differito dal 29 al 9. Per srotolare meglio la matassa di questa brutta avventura, di questo attacco senza precedenti del ministro Salvini, che è la seconda volta che interrompe uno sciopero legalmente riconosciuto e che ha fatto e ha tutte le procedure del caso, abbiamo ai nostri microfoni il delegato USB Andrea Porpiglia. Buonasera Andrea.
Buonasera a tutti.
Allora Andrea, non sei nuovo di queste frequenze, ti chiamiamo quando ci sono i momenti caldi, questo è un momento particolarmente caldo se non sbaglio, insomma, anche perché lo sciopero del 29 era stato preannunciato, mi sa, già da agosto. Da agosto era stato chiesto tutta la procedura sui servizi pubblici essenziali, quindi le procedure al garante, bla bla bla, e quindi era uno sciopero a tutti gli effetti che garantiva anche le fasce protette. Come sappiamo, insomma, la legislazione ha un po' messo i freni inibitori a chi vuole scioperare da tutte le parti, compreso quello delle fasce garantite. Ma bando alle ciance, prima domanda. Quindi la differita dello sciopero, abbiamo capito bene, è stato completamente trasferito dal 29 al 9 o ci sono stati due scioperi, uno il 29 e uno il 9?
Allora, lo sciopero inizialmente era il 29 di
settembre, sì.
Di settembre, esatto. Poi il ministro Salvini, che non è nuovo,
sì, infatti.
Infatti anche lui, credo sia stato il 12 di luglio, se non sbaglio, ha fatto la stessa identica cosa, precettando quello sciopero, ma la cosa che lascia sbigottiti sono la completa assenza di motivazioni, tant'è vero che lo sciopero al 29 lo ha ridotto da 24 a 4 ore, dichiarando che le 24 ore avrebbero influito sull'utenza, creando disagi, però qualcuno dovrebbe spiegare al ministro Salvini che uno sciopero serve proprio...
È quello lo scopo!
Sì, ed è proprio il disagio che genera l'attenzione verso il problema che lo sciopero mette in luce, quindi noi non capiamo. Poi tra l'altro è la seconda volta che lo fa con USB, quindi chiaramente c'è qui uno scontro politico, perché chiaramente USB si colloca in un'area non sicuramente favorevole al ministro, e quindi che certe problematiche vengano sollevate è una questione scomoda principalmente sul piano politico. Noi non ci siamo stati, lo abbiamo spostato al 9 proprio per non farlo di 4 ore come voleva il ministro il 29, ma farlo di 24 ore il 9 di, come abbiamo fatto
ieri,
esatto, di ottobre, ieri, ed è stato uno sciopero riuscitissimo in tutte le città. A Torino abbiamo avuto un'ottima affluenza di scioperanti, che si è attestata intorno al 70% del personale viaggiante, quindi siamo più che soddisfatti.
Certo Andrea, e allora volevo un po' passare al contenuto politico delle rivendicazioni cui, insomma, si leggono nei vostri comunicati. Centralità dei servizi pubblici essenziali, ci sono fondamentalmente 6 punti abbastanza argomentati sulla piattaforma nazionale e sono condivisibili. Se va bene per te, io ti andrei a chiedere un po' di entrare nel merito, ad esempio il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso generato dall'applicazione dei contratti di primo e secondo livello ai nuovi assunti, salario minimo di legge 10 euro, insomma sicurezza dei lavoratori del servizio, necessità di modificare il criterio che inneggia al risparmio, e quindi ci sono in mezzo le aziende che fanno affari sulla pelle dei lavoratori. Insomma, io penso, senza che sto a elencare un po' perché tutti i 6 punti, che il vostro sciopero è uno sciopero sicuramente politico, che allarga molto gli orizzonti, non è solo una rivendicazione salariale in quanto tale, ma una rivendicazione a tutto tondo sulla centralità dei servizi pubblici, che è proprio il titolo, e si finisce la vostra rivendicazione sicurezza, salario e dignità per gli autoferrotranvieri. Insomma, diamo dignità al alla vostra rivendicazione, visto che il sciopero del 9 è di disagi, li abbiamo sentiti, e i disagi portano a far emergere queste tematiche. Adesso, se vuoi entrare nel merito di questi punti, di queste tematiche, prego.
Sì, sicuramente il nostro settore è da molti anni che sta subendo un declino, un attacco, e non si vede la luce alla fine del tunnel, nel senso che noi rivendichiamo come categoria un deficit soprattutto di personale che a Torino raggiunge veramente dei numeri critici, da noi come in tutta Italia, ma questo è dato dal fatto che non è più una mansione appetibile. Si cercano autisti, è notizia di pochi giorni che proprio qua a Torino è stato tolto il limite di età per il quale si poteva fare domanda, quindi adesso chiunque abbia una patente superiore può far domanda e sperare di entrare in CDT, proprio perché
sono disperati.
Ma questa è una problematica che c'è in tutta Italia. Del resto, con questi contratti che sono andati via via sempre concludendosi al ribasso, nessuno più accetta di fare un lavoro con molte responsabilità, sottopagato e con orari decisamente scomodi, che comunque inclinano la qualità della vita di chi lo fa. Dopodiché ci sono un sacco di tematiche politiche, e per entrare nel merito di queste bisogna dire che la centralità del trasporto pubblico, cioè la gestione che prima era delle aziende municipali, delle aziende pubbliche, adesso viene sempre più spezzettato e dato in mano ai privati, che gestiscono ovviamente con la logica del profitto. Questo va a discapito dell'utenza, che si trova un servizio non all'altezza. Noi tuttora a Torino abbiamo grosse difficoltà a coprire tutti i chilometri che vengono assegnati dalla regione per lo sviluppo del servizio pubblico, e chi entra, come nuovo assunto, entra a fare questo mestiere, il 50% decide di non fermarsi e di cambiare subito lavoro, il che fino a parecchi anni fa era impensabile, era un mestiere abbastanza ambito, diciamo così. Invece adesso è esattamente l'opposto.
Piuttosto non lavoro, diciamo.
Come?
Piuttosto non lavoro che stare là dentro, insomma.
Ma no, piuttosto chi ha le patenti va a fare altro, va a fare altre mansioni, come che ne so, il camionista, il trasportatore in proprio, perché ha magari una paga più adeguata, anche magari facendo più ore di lavoro, però non è sottoposto a certi carichi, a certi stress, a certe responsabilità. Questa è una politica che è iniziata appunto con l'agenda del governo Draghi e con l'apertura verso tutte le privatizzazioni. Noi siamo contrari a tutto questo, il servizio cittadino va dato, e adesso stiamo decisamente andando nella direzione opposta. Quindi noi portiamo avanti queste battaglie proprio per sensibilizzare la clientela, che tutti i giorni sulla propria pelle vive queste carenze nel servizio. Il problema poi dei conducenti, che vengono addirittura procacciati in altri paesi, quindi un trionfo della politica al ribasso, quindi non si cerca di rendere questo lavoro appetibile, di migliorare le condizioni di lavoro, ma si cerca chi invece ha bisogno di lavorare per venire a ricoprire una mansione che poi lo porterebbe inevitabilmente ad avere una vita difficile, e questo ci sembra assolutamente sbagliato,
certo.
Contro la nostra tendenza, esatto, di vedere le cose. Noi abbiamo raccolto le firme anche in questi giorni di una campagna che facciamo mai da tempo, sia per il salario minimo, che appunto può dare una risposta non solo per quanto riguarda il nostro lavoro, ma per quanto riguarda tutti i lavori sottopagati nel territorio italiano, Quindi quello può essere un punto di partenza, le 10 euro l'ora, e poi da lì, in base ai parametri di ogni mansione, di ogni lavoro, potrebbe portare questi stipendi ad essere più adeguati al tenore di vita. E poi l'altra raccolta firme è quella per l'introduzione tramite una legge di iniziativa popolare dell'omicidio sul lavoro, omicidio, lesioni gravi e gravissime. Quindi questa è una legge per noi molto importante per arginare la strage che si ha quotidianamente di lavoratori un po' in tutti i settori che partono di casa per lavorare e non fanno più ritorno a casa. Abbiamo anche lì avuto un buon riscontro dalla popolazione. Continueremo con questa raccolta, insomma.
Ecco, anche se la piattaforma, riprendo la piattaforma di Divulgazione Nazionale, ci sono alcuni punti abbastanza forti e anche coraggiosi, mi permetto di aggiungere: libero esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali, punto 4. È da tempo che non si sentiva questa rivendicazione molto forte, diciamo, non è un tornare indietro, ma è un vestire, diciamo, di dignità lo sciopero stesso.
Sì, anche perché lo sciopero è stato depotenziato in maniera veramente decisiva con degli accordi tra governo e sindacati confederali che hanno posto dei limiti enormi allo sciopero. Teniamo caso giusto appunto che le fasce orarie di cui parlavi prima, che garantiscono comunque il servizio sempre comunque in determinate fasce durante il giorno, fanno sì che il mezzo pubblico comunque esca dai depositi per fare servizio, e questo non dà potere allo sciopero. Questo, e poi anche vengono fissate delle norme per le quali non si può scioperare se non ogni 10 giorni. In alcuni periodi dell'anno, periodi di franchigia, è impossibile scioperare, tipo periodo natalizio ad esempio, anche periodo estivo di agosto, e quindi con tutti questi paletti qua tu hai un'arma fortemente spuntata per poter fare pressione e rivendicare le tue istanze, insomma, e noi chiediamo che vengano tolti questi paletti per cercare di avere di nuovo più potere di decisione e di pressione che si può fare verso le aziende per rivendicare i propri diritti.
E poi nel punto 5 un'altra cosa molto allineata, che ci trova molto d'accordo: una legge sulla rappresentanza che supera il monopolio costituito dalle complicità delle organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali di categoria. Questo è il famoso blocco e monopolio di per partecipare a una trattativa devi essere, insomma, parte della triade confederale, se no, insomma, sei fuori. Questa, esatto, è una cosa. Invece l'ultima, e questo è bello spisso politico, molto attuale: blocco delle spese militari e l'invio di armi all'Ucraina, maggiori investimenti per tutti i servizi pubblici essenziali. Quindi ci sono sia un blocco politico, una scelta politica di blocco di investimenti su questo settore qui, che una direzione di investimento diverso. Via.
Beh sì, noi non capiamo come mai, quando si parla di fondi per i servizi essenziali, quindi parliamo di scuola, quindi parliamo di sanità, quindi parliamo di mezzi pubblici, non ci sono mai soldi, appunto, da parte governativa viene sempre risposto che i fondi mancano, e quando invece si tratta di inviare armi oppure di investire in spese belliche, i soldi saltano immediatamente fuori. Noi ci opponiamo innanzitutto alla guerra in maniera ideologica e come dice la Costituzione, per risolvere le controversie internazionali, insomma. Noi siamo per la mediazione, per sedersi e risolvere le questioni a tavolino, e non certo per appoggiare una o l'altra fazione creando degli squilibri e anche sottoponendo il nostro paese ha dei rischi rispetto alla parte contro cui ci si schiera, quindi questo è fortemente sbagliato. Noi vogliamo che vengano investiti più soldi nei servizi essenziali, nei trasporti in questo caso, perché non esiste uno sviluppo, non esiste un progetto di sviluppo di trasporto pubblico in Italia a lungo termine. esiste una politica del disfacimento, dello spacchettamento per favorire i privati, e questo, come stiamo vivendo sulle nostre spalle anche qua a Torino, sta iniziando a creare grandissimi problemi. Dobbiamo assolutamente cercare di invertire la rotta.
Grazie ad Andrea Porpiglia, delegato per conto di USB all'interno della GTT, del trasporto pubblico della nostra ridente Torino. Grazie Andrea, a presto. Grazie sui microfoni di Blackout.
Grazie a voi.
Ciao.